Andiamo a parlare di un'etichetta quale la Misty Lane Music, a proposito di psichedelia, un'etichetta che esiste da 30 anni, si festeggiano proprio i 30 anni della label guidata da Massimo Del Pozzo, che tra l'altro ha dedicato alla Misty Lane non solo un'attenzione per quel che riguarda la produzione discografica, ma è stata anche una rivista, è un'associazione culturale, ci sono delle sottoetichette, insomma tante storie da scoprire insieme. Tra poco lo faremo proprio con Massimo Del Pozzo al telefono, lui che ha suonato anche in una band chiamata The Others e che ora ci andiamo ad ascoltare. E questa è la musica dei The Others con noi qui su Radio Città Aperta. Beh, devo dirlo, lo devo dire. Adesso faccio ripartire The Others. Ho fatto tutto quanto, ok, lanciato la diretta video, ho fatto partire tutto. Poi però ho detto, proprio mentre finiva il brano, ma cavolo, mi sono dimenticato di chiamare il nostro ospite. E beh, preso tra tante cose, adesso vado subito a rimediare ancora un po' di The Others. Mine. Tell a man your life. Ed eccoci qua con The Others in sottofondo, la band che fu di Massimo Del Pozzo, colui che è il boss della Misty Lane Music. Ciao Massimo e ben trovato.
Ciao, ciao a tutti. Oh, grazie.
Intanto, beh, buon anniversario, ne sono 30. Precisamente quando è la data che segna i 30 anni di attività della Misty Lane?
Diciamo che noi abbiamo iniziato nell'89, e per cui praticamente alla fine dell'anno, nell'89, poi finché poi le cose sono partite, sono diventate attive con la fanzine, poi con l'etichetta e anche con la band, con gli others, diciamo, insomma adesso siamo in questi giorni, fondamentalmente stiamo festeggiando il trentennale e lo stiamo facendo anche con una serie di iniziative, e poi ne parleremo, insomma, di cose varie che sono in lavoro, in lavorazione proprio ora, nuovi dischi e si spera quanto prima anche attività live, appena sarà possibile.
Marcia indietro, però guardando poi in avanti, quindi fine anni 80, primi 90, ti nasce l'idea di creare la Misty Lane Music, come mai, che cosa ti spinse a creare tutto questo?
Ah, diciamo che la mia passione per il 60s, per il garage, la psichedelia e quindi la neopsichedelia nasce un po' all'inizio degli anni 80 e fondamentalmente è stata guidata un po' da alcuni nomi internazionali, appunto come Greg Shaw della Bomp e della Vox, che sono state le etichette un po' guida, da personaggi come Mike Stax con la sua Greetings, anche lui fanzine, poi etichetta discografica, tutte le band, diciamo, californiane, fondamentalmente, che in quegli anni stavano riportando un po' in auge il suono 60s, in particolare Chesterfield Kings, che forse sono state la band che insieme ai Fastones, anche agli Stems in Australia hanno dato più spinta, diciamo, a tutto questo. E io avevo già iniziato a suonare intorno all'85 in alcune formazioni che non hanno fatto poi granché, hanno realizzato solo qualche demo, nulla di più, però con la spinta poi di Federico Guglielmi, di Claudio Sorge, di tanti personaggi che comunque erano già dentro l'editoria, quindi le riviste, le fanzine, che quindi insomma mi hanno dato sicuramente una mano a uscire un po' fuori e quindi niente, con la band, con gli others che si sono formati diciamo alla fine poi dell'88-89 e successivamente con questa mia fanzine che è nata un po' così, un po' per scherzo, per copiare un po' quelle che c'erano in circolazione negli Stati Uniti, ho avuto l'idea insomma così di tentare di fare qualcosa anch'io e quindi praticamente scoprendo via via quello che scoprivo insomma in ambito di realtà, di ristampe, di gruppi oscuri, di queste cose un po' strane di cui si parlava di questo Texas punk, di suoni punkadelic, quindi di punk psichedelia, si parlava di tante cose che erano molto, molto interessanti, ne sapevo poco, ne volevo sapere di più, per cui informandomi io poi ho iniziato a farlo attraverso, diciamo, il mezzo della fanzine, che poi non era altro che fotocopiare, incollare con lettere trasferibili, insomma con i mezzi dell'epoca, ovviamente pre-computer. E questo è un po' quello che è successo e che ha dato il via un po' al tutto. Poi appunto la rivista è diventata una rivista stampata in tipografia, la band ha iniziato a fare delle cose un po' più, forse un po' più importanti, e poi alla fine abbiamo suonato anche nel corso della nostra carriera anche negli Stati Uniti, in Canada, abbiamo suonato in giro per l'Europa, tantissimi concerti, 6 album, un po' di singoli, un po' di dischi un po' sparsi su tutte le etichette, diciamo, di settore, e questo è stato un po', diciamo, il via. Poi Misty Lane è diventata un'etichetta discografica, prendendo band per lo più all'inizio contemporanee, quindi gruppi che comunque già erano in circolazione, e per poi diventare un po' alla volta invece un'etichetta di ristampe, di rarità, di cose un po' oscure, 60s per quindi diventare un'etichetta un po' definitivamente 60s, insomma. E nel 97 poi, diciamo, con l'etichetta nuova, la Teen Sound, ho diviso le due cose, quindi Teen Sound è diventata l'etichetta poi dei gruppi contemporanei e Mistilene è rimasta quella delle ristampe.
Eh sì, perché poi appunto di ristampe hai trattato artisti internazionali, Teen Sound, hai coinvolto anche artisti nazionali, cose del passato ma anche cose più recenti. Blacksnake Moan è un esempio lampante che abbiamo anche molto apprezzato con il suo ultimo lavoro, ma anche con il precedente. Ora il precedente non mi sembra usciva per Misty Lane, per Teen Sound, dico una stupidaggine?
No. Noi abbiamo iniziato a lavorare proprio con Blacksnake dal secondo album, sì, da Fantasmagoria, che è appunto uscito, diciamo, un poco prima del poco prima della chiusura del lockdown, per cui poi in realtà continuiamo a considerarlo un album nuovo, insomma, quindi lo stiamo tuttora spingendo e grazie ai nuovi canali di distribuzione, ai nuovi contratti che abbiamo firmato proprio ultimamente, siamo contenti di vederlo adesso iniziare a viaggiare abbastanza bene con la Light in the Attic, che è il nostro distributore americano, con Cargo in Europa, poi stiamo arrivando anche piano piano anche in Australia, in Giappone, insomma sono lavori che tante volte richiedono molte messe a punto, perché in 30 anni ci sono stati tanti modi, tanti diversi distributori, tante diverse realtà che poi tante volte finiscono, bisogna trovarne altre, quindi bisogna sempre un po' rimboccarsi le maniche e ricominciare un po' da capo, insomma.
Tra i nomi che avete prodotto ci sono anche i Sick Rose italiani, no? Quindi
sì, assolutamente. Sick Rose, che sono state tra l'altro una mia, diciamo, un po' una mia passione, perché Faces nell'86, se non sbaglio, uscendo, portò un po' una ventata, diciamo, di ottimismo proprio alla scena italiana, ed è per questo che poi appunto rimango anche sempre molto grato a Sorge, la sua etichetta che li produsse all'epoca.
Tu hai dichiarato di esserti ispirato proprio all'etichetta anche e al lavoro di Claudio Sorge un po'.
Ma sicuramente lo dico con grande tranquillità e serenità. Lui sa di essere un po', diciamo, un po' il fautore, diciamo, il colpevole di questa mia ossessione, perché poi fondamentalmente le cose da fare erano quelle, avere una fanzine e poi divulgare un po', scrivere, collaborare, riviste e poi avere possibilmente un'etichetta discografica. Quindi sicuramente i Sick Rose sono stati tra i miei preferiti allora, soprattutto Faces, che è stato un album fondamentale. Poi abbiamo avuto modo anche di collaborare successivamente, loro sono stati silenziosi per un po' di anni, poi sono ritornati con Blasting Out, che era un album power pop, e quindi diciamo che comunque c'è stato un po' di continuità. Poi qui e lì, tra le varie etichette, tra le varie nostre collaborazioni, ci sono state parecchie cose italiane. E per ultimo, praticamente l'ultima etichetta che abbiamo creato insieme alla mia compagna Alessandra Monoriti, la Critmo Records, che è nata 5 anni fa, ma abbiamo iniziato a fare anche delle cose folk, e tra queste anche per esempio dei dischi di artisti italiani come Milo Scaglioni o come Ilaria Graziano e Francesco Forni. Quindi sicuramente noi abbiamo sempre un occhio
alla
attento,
qualità,
diciamo, anche alle realtà italiane. I gruppi garage italiani che abbiamo prodotto sono stati tantissimi. Per un periodo, diciamo, che forse siamo stati anche un po' l'etichetta, diciamo, forse di punta, ma fondamentalmente di riferimento, perché cercavamo anche comunque di trasportare molto fuori quello che stava succedendo in Italia, insomma. Quindi ci eravamo dati un po' questo compito e speriamo di esserci riusciti, insomma.
Ci andiamo ad ascoltare i Sick Rose di Everybody Wants to Know, che dici?
Perfetto, perfetto, eccoli, gran qui. Band.
Massimo Del Pozzo, Misty Lane, Teen Sound, Crypto e molto altro qui con noi oggi su Alternitalia Radio Città Aperta. We'll be right back. Sick Rose, Everybody Wants to Know, e quindi altra band importante del Garage 60s italiano, anche se loro non sono di quell'epoca lì, decisamente più recenti. Beh, loro partono negli anni 80, no Massimo, più o meno?
Sì, partono nei primi anni 80 e realizzano praticamente Get Along Girl, che è il primo 7 pollici, il primo EP, che tra l'altro abbiamo incluso nella nostra ristampa del loro primo album, quindi abbiamo unito praticamente le prime due produzioni, che sono forse quelle che possiamo definire più strettamente, filologicamente legate al garage punk, ed erano quegli anni, quindi poi 85-86 fondamentalmente, quando sono usciti fuori con l'LP.
Dunque, ricordiamo che abbiamo Massimo Del Pozzo, boss, creatore della label Misty Lane Music, che festeggia in questo 2020 30 anni d'attività, con oltre 250 pubblicazioni, ma non solo, anche rivista musicale, associazione culturale, eventi vari, insomma, un qualcosa di veramente ampio per quando si parla di questo progetto, che guarda al passato ma guarda anche al presente, come abbiamo detto, con produzioni anche di nomi più recenti. Tra l'altro, se volete fare delle domande a Massimo, potete interagire con la trasmissione, quindi SMS, WhatsApp, Telegram 347 24 50 020, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Senti, ma com'è il seguito italiano? Cioè, attualmente c'è pubblico vicino a questo tipo di atmosfere, oppure era maggiore in passato, proprio per quel che riguarda l'Italia?
Ma sicuramente ci sono stati dei cambiamenti dovuti al fatto che buona parte del pubblico che ha seguito dagli anni 80, agli anni 90, primi anni 2000, e essendo cresciuto a livello proprio generazionale, l'età insomma è cambiata, quindi parliamo ormai di quel tipo di pubblico, che è un pubblico di cinquantenni più o meno, quindi di persone che seguono sempre con grande passione, perché un po' come in altri generi musicali il garage porta una certa passione che forse tende a non voler finire mai, quindi è qualcosa che si porta avanti nella vita. È difficile che poi qualcuno che abbia amato molto il garage poi vada a finire a sentire delle cose completamente opposte. Però devo dire che la cosa fondamentale dell'Italia rispetto anche per esempio ad altre realtà europee è che si sono stabiliti dei festival importanti, e quindi c'è da una parte c'è per esempio la scena mod, che comunque continua a portare avanti un discorso con dei festival importanti, il Festival di Lavarone per fare un esempio, che comunque attira sempre molta gente da un po' ovunque, anche nel mondo, insomma, perché comunque c'è molta attenzione al discorso anche del vinile, dei DJ, della cultura anche estetica, se vogliamo, certo, legata diciamo ai 60s. Poi c'è il Festival Beat, che ormai da più di 25 anni è riuscito a creare una realtà forse direi unica a livello mondiale, perché è riuscito a portare band come i Trashmen, i Pretty Things, ha portato i Sonics, ha portato Fastons, il cantante degli Electric Prunes con cui ho suonato anch'io. Insomma, ci sono state tante realtà all'interno di un piccolo mondo che poi alla fine ha contato migliaia di presenze, comunque 5-6 mila a seconda poi delle varie edizioni. E c'è un mondo legato al surf, per esempio col festival che si fa al Surfer Joe a Livorno ogni estate, quindi ci sono delle realtà molto interessanti che sono tutte nostre e che fondamentalmente, senza togliere niente a quello che poi avviene nel resto d'Europa per lo più, perché comunque diciamo che il Sixties poi è nato, la passione diciamo per il garage, essendo di origine inglese e poi americana, poi in realtà ha preso molto dagli anni 80 in poi ed è continuato a diciamo esistere proprio grazie all'Europa. Devo dire che insomma, sì, l'Italia, ecco, se la cava bene, insomma, tutto sommato. Adesso forse c'è meno interesse da parte di un pubblico giovanissimo, perché se ne parla poco, si ascolta anche forse tante volte un po' poco rispetto ad altri generi musicali, non ci sono più le fanzine, ci sono i blog sono delle realtà che ovviamente vanno
belle ma dispersive,
diciamo. Ecco, sì, hai detto benissimo quello è il punto.
Però ecco, poi fino a qualche anno fa tu collaboravi anche con Alessandro Casella, quindi Micca Club, quindi c'erano anche delle situazioni probabilmente, io ricordo andavano molto bene quelle serate lì, e quegli appuntamenti che erano anche tematici in tal senso.
Sì, l'esperienza del Micca sicuramente è stato fondamentale, ma diciamo che a Roma anche il Sinister Noise, certo, il 30 Formiche che ancora adesso esiste, insomma ci sono delle realtà rock e underground che hanno sicuramente inglobato anche buona parte di quella che poi era la scena, chiamiamola così, diciamo relativa appunto agli amanti delle sonorità garage psichedeliche. E ovviamente ogni decade, ogni periodo ha il suo locale, ha il suo posto, quindi io sono un po' nato diciamo musicalmente anche intorno a quello che succedeva per esempio al One nella prima metà degli anni 80, e quindi ogni periodo ha un po' i suoi luoghi. Adesso la situazione è sicuramente un po' dispersiva e non ci sono più tantissimi punti di riferimento, se non appunto, ripeto, ora mi viene in mente il 30 Formiche perché forse negli ultimi anni è stato quello che poi ha avuto più occasione di portare dei nomi sicuramente anche molto piccoli, molto sconosciuti ai più, ma proprio per questo anche molto interessanti, perché poi è da lì che poi nascono un po' certe tendenze, certi amori anche da piccole realtà, insomma.
Tra l'altro ricordiamo che il 30 Formiche ha lanciato proprio pochi giorni fa una campagna di sostegno economico, visto che poi è stato fermo per, come sappiamo tutti, il Covid, e quindi ci sono dei costi molto alti, quindi è partita proprio una campagna l'altro giorno, e ricordiamo che volendo si può sostenere economicamente, ognuno come può, il 30 formiche. A proposito di appuntamenti, mi dicevi che insomma c'è in mente di festeggiare questo anniversario con qualche evento. Di che cosa si tratta?
Dunque, noi abbiamo iniziato in realtà già da qualche anno a lavorare ad un documentario che fondamentalmente abbiamo quasi terminato, un documentario realizzato on the road per andare a scoprire, io e la mia compagna, direttamente in loco, tutto quello che poi poteva succedere di interessante, non solo legato al mondo 60s, appunto garage psichedelico, ma legato soprattutto alle realtà dei negozi di dischi, che poi sono fondamentalmente un po' tornati in auge grazie anche al Record Store Day e ad altre situazioni di questo tipo. Lo abbiamo fatto con un paio di viaggi negli Stati Uniti, da costa a costa, abbiamo attraversato un po' tutta l'Europa, abbiamo trovato informazioni, intervistato personaggi di tutti i tipi, dagli studi di registrazione ai produttori, ai proprietari, ai negozi di dischi, alle band, agli organizzatori dei festival. Quindi adesso stiamo lavorando a quello che vorremmo chiamare un po' la presentazione di questo nostro documentario, che ancora è in fase di editing in questo momento, per cui questo è uno degli aspetti interessanti dell'essere arrivati a 30 anni di esperienza un po' sul campo. Certo. E poi sicuramente stiamo aspettando di sapere un po' cosa succederà per il discorso dei live nei prossimi mesi, perché comunque ci sono tante realtà, tanti gruppi della nostra etichetta che sia da fuori che vorrebbero venire a suonare, e sia italiani che vorrebbero tentare di ricominciare un pochino a lavorare fuori. E è proprio di questi giorni la notizia che gli Stati Uniti hanno raddoppiato addirittura il costo per i permessi per i musicisti che vengono da fuori. Insomma, ci sono
degli ostacoli.
Tante cose. Ecco, ci sono degli ostacoli, però ci sono sicuramente anche molte realtà, e io ho costruito in questi anni una rete abbastanza buona, per cui credo di poter avere qualche contatto valido per poter creare qualcosa di interessante, perché vedo che comunque d'altra parte le molte etichette italiane che per esempio si occupavano dei nostri generi musicali, chiamiamoli così, insomma un po' via via sono andate un po' fermandosi, quindi si spera anche che ci sia un po' un ritorno da questo punto di vista. Quindi sicuramente faremo qualcosa dal punto di vista dell'organizzazione di live e di eventi, appena ci sarà l'occasione di poter mettere giù un piano abbastanza sicuro, insomma, per poterlo fare. E poi stiamo lavorando a un nuovo libro, anzi a una serie di libri, perché in realtà ce ne sono già tre di titoli e interessanti, che sono tutti quanti rivolti all'approfondimento su tutto quello che è la scena musicale della neopsichedelia, del garage degli anni 80 in poi. E le produzioni sono tante, perché nel frattempo si è un po' tutto fermato per via del Covid, ma adesso ne abbiamo già 5-6 dischi pronti ad uscire, quindi faremo sicuramente delle presentazioni, organizzeremo un po' di cose. Mi sarebbe piaciuto dire qualcosa di più specifico, però in realtà questione sempre che in questi giorni di ascoltare un po' le ultime novità e cercare di capire se si può dire o non si può dire qualcosa, per poi non essere smentito il giorno dopo. Quindi da questo punto di vista cerchiamo di essere abbastanza cauti, però il nostro impegno, la nostra passione per tutto questo non è assolutamente scemata, non è ferma, e aspettiamo solamente di capire un po' come poterci muovere, insomma.
Quindi Misty Lane, musica, pubblicazioni, eventi, associazione culturale, anche parte grafica curata inizialmente da te, poi anche dalla tua compagna Alessandra Monoliti. Sul mondo della moda avete mai lavorato, su quello vestiario?
Ma no, devo dirti la verità, è forse uno dei pochi campi che non abbiamo toccato, ma perché no, insomma, nel senso noi non ci fermiamo davanti a nulla, siamo abbastanza interessati a esplorare tutti quanti gli ambiti. Non c'è mai successo di incontrare qualcosa di realizzare qualcosa con qualcuno che è dentro, diciamo, questo settore, per cui sicuramente il tipo di musica che facciamo e le nostre produzioni potrebbero sicuramente essere interessanti, così certo. Come per un discorso di video arte, di produzioni, stiamo anche lavorando su questo fronte perché ci sono state delle richieste di nostri brani musicali per essere utilizzati all'interno di pubblicità, addirittura anche di short movie, per cui insomma c'è qualche cosa che si sta muovendo, però quest'ambito in particolare mi trovi completamente nuovo davanti.
Allora, lanciamo l'appello,
mi hai dato un nuovo spunto su cui pensare.
E invece ultima curiosità, ecco, abbiamo raccontato del tuo grande amore per i suoni 60s, per la psichedelia e per gli underground e via dicendo. C'è qualche altro ascolto che non c'entra niente con questi suoni qui, che però ti piace seguire?
Ma sicuramente io poi in realtà vengo un po', come dire, messo in una categoria un po' stretta quando si dice che appunto poi mi piace il garage o che sono fiere di sonorità, bla bla bla. A me piacciono tante cose, mi piace un certo tipo di jazz, mi piace la bossa nova, mi piace moltissimo il folk, tra l'altro...
Beh sì, un po' lo produce.
Chiaramente ci sono anche, ecco, altre sonorità, anche se poi forse andando un po' a vedere nel dettaglio qualche tipo di richiamo e qualche tipo di riferimento comunque a quegli anni, a quelle sonorità, certo. A quelle produzioni discografiche, forse lo si ritrova sempre, perché sai cos'è, non basta una vita per poi conoscere tutto quello che poi potresti amare, insomma, quindi te ne servirebbero due o tre, però sicuramente ci sono tanti aspetti, tanti generi musicali diversi che mi piacciono. Poi personalmente, essendo chitarrista e avendo ricominciato anche da poco a lavorare anche sul progetto mio, sicuramente ho notato che anch'io ho incamerato tante informazioni, tanti generi diversi, però ecco, ripeto, sono abbastanza di ampie vedute, nelle mie stesse cose, nelle mie stesse composizioni ritrovo cose che vanno dalla wave a post-punk, appunto, ripeto, anche addirittura al jazz, alla bossa nova, a vari generi. Forse quello che non ho mai intrapreso è un cammino per scoprire l'elettronica e le nuove relativamente negli ultimi 40 anni. Gli ultimi 40 anni forse li ho un po', non dico snobbati, però sicuramente...
c'è da recuperare, insomma.
C'è da recuperare, speriamo di avere tempo.
Senti, un ultimo brano, io ho preparato Black Snake Moon, se no altrimenti scegli tu, poi questa è Alternitalia.
No, mi fa molto piacere perché, come ti dicevo, siamo molto orgogliosi di questo disco e Marco è una persona splendida, un amico, e siamo molto contenti di quello che sta facendo, quindi tutto il supporto. Ultimamente Teen Sound si è proprio fermata, possiamo dirlo, da un anno a questa parte, non prima ancora del Covid, e sicuramente lascerà ancora del tempo proprio per cercare di far maturare l'attenzione su questo disco, che troviamo molto molto interessante, anche perché anche per noi è stato un po' un cambiamento di rotta, diciamo, quindi anche lui ha fatto inserire un po' sul percorso della Teen Sound delle sonorità parzialmente nuove, diciamo, sicuramente più ricche del tra virgolette solito garage o degli standard a cui eravamo abituati.
Beh, forse qualche affinità, ecco, tu hai citato la Light in the Attic, che è l'etichetta che è stata, è stata dei Black Angels, e qualche affinità tra l'ultimo Black Snake Moon, i Black Angels, la si può anche trovare, insomma. In
assolutamente, senso. Assolutamente sì, è quello che ho pensato anch'io quando l'ho sentito per la prima volta, e devo dire, ascoltandolo, ci sono tante cose, chitarre, Doors, ci sono influenze che io, certo. Io personalmente ritrovo anche addirittura nella wave che ascoltavo.
Come no?
Da ragazzino.
Assolutamente. E allora, Daylight, il brano selezionato, io ringrazio Massimo per essere stato qui con noi su Radio Città Aperta. Massimo Del Pozzo per Missile Music, poi ricordo ci sarà più in là, intendo tra oggi e domani, anche il podcast per potergli ascoltare questa chiacchierata proprio nello specifico, e se no poi c'è anche il podcast in generale dell'intera trasmissione. E allora eccolo qui, Black Snake Moon. Ciao Massimo.
Ciao, grazie.
Ed eccolo qui che arriva, quindi Black Snake Moon.